Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio del Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo sempre con le cose più importanti, no? Con uno sguardo alla situazione dell'uomo, vero che ha bisogno di essere continuamente aiutato sia dal cielo che anche dagli uomini che sono uniti, vero, a Dio, per cui che collaborano con Lui, come Gesù ha chiesto a San Francesco d'Assisi: va e ripara la mia chiesa, naturalmente tutto posso in colui che mi dà la forza, ma anche noi dobbiamo, ecco, con cuore cristiano, ma con cuore diremo anche francescano, ecco, dobbiamo pensare sempre alla riparazione. Ecco, il cristiano deve sentirsi un riparatore, non uno che sta praticamente in panchina a guardare quello che succede. Deve intervenire e anche lui deve fare il suo dovere, vero? Vedendo quanti sono i peccatori, quanti sono coloro che demoliscono, ecco, il cristiano subito si tira sulle maniche, come si suol dire, e comincia a riparare. Ecco, allora noi iniziamo proprio riparando ai peccati che sono riferiti alla Santissima Eucaristia, e di questi tempi non si contano. Ecco, non parliamo solo dei frammenti che vanno a finire per terra, ma che vengono calpestati, ma soprattutto delle comunioni fatte in peccato mortale, della poca fede che si ha, o se non sia proprio la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io
Dio, io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero
temo,
e ti amo.
temiamo.
E ti domando
Domando
perdono
perdono
per
per
tutti
quelli
quelli che
che
non
non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui
offeso,
egli si è offeso,
e per i meriti
per i meriti
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
Santissimo
cuore
Cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato
addolorato
di
di
Maria,
Maria,
io vi
vi
domando
domando
la conversione dei
conversione dei
poveri
poveri
peccatori.
e dei peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo
Io ti credo
presente nel Santissimo Sacramento
sacramento
dell'altare,
dell'altare,
ti amo
ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa e
e
ti
ti
desidero
desidero nell'anima mia, poiché ora
perché non
non posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente.
ti prego, vieni almeno
Vieni
spiritualmente nel mio
nel
povero
mio
cuore.
povero
E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te.
unisco a te.
Fa, oh mio Signore, che
Signore,
non
che
abbia
non abbia
mai
mai
a
a
separarmi
separarmi
da
da
te,
te, come
come ci separa con il peccato. Allora, abbiamo iniziato proprio parlando della riparazione. Diciamo che il divin riparatore è Gesù Cristo, però con il peccato di Adamo ed Eva noi ci siamo trovati in una condizione di castigati, di cacciati dal paradiso terrestre. E ci voleva qualcuno che ci tirasse fuori da questa situazione, vero? E il Signore aveva già pensato tutto ciò e aveva già pensato alla creazione della creatura che doveva diventare la madre del figlio suo Gesù. Per cui vedete che mentre sulla faccia della terra un uomo e una donna combinano i guai, il Signore ha già pensato, ecco, a due riparatori eccellenti, vero? Pensate un po' chi ci è voluto per riparare i peccati degli uomini, perché se i peccati degli uomini fossero cose da poco, vuol dire che bastava un profeta, che ne so, bastava Abramo, bastava qualche sant'uomo. No, 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 no. Sapete perché ci voleva il Signore? Perché siccome il peccato che ha compiuto, che ha fatto l'uomo, è un'offesa rivolta a Dio, chi può riparare le offese rivolte a Dio che è infinito? Ci voleva un altro uomo, Dio, che lui sì che poteva riparare a questi peccati, perché è Dio pure lui, per cui ci voleva un Dio per riparare i peccati rivolti a Dio. E difatti Gesù si è incarnato e Eva che combinò il pasticcio di credere al serpente, il Signore ha creato l'Immacolata che è in inimicizia con il serpente, vero? Lui le insidierà il calcagno che siamo noi, ma lei le schiaccerà il capo. Allora, già, diciamo, questa immagine, vero, della Genesi, vero, ci devono far comprendere che il Signore non ci ha abbandonati e non ha intenzione di abbandonarci, ma dobbiamo stare attenti di non essere noi ad abbandonare Lui. Vedete, Adamo ed Eva cosa hanno combinato, e noi praticamente siamo figli di Adamo e di Eva e siamo inclini, vero, sempre ad andare verso il basso invece che andare verso l'alto. Cioè, andiamo verso il basso con le nostre miserie, ma se andassimo verso il basso con la nostra umiltà sarebbe cosa buona, ma il fatto è che andando verso il basso, vero, con i nostri peccati, è ribellione a Dio sempre, i suoi comandamenti non ne teniamo conto e vogliamo fare secondo i comandamenti degli istinti nostri e del nostro stramaledetto io e combiniamo altri guai. Allora, vedete che abbiamo chi ha riparato, ma che è in mezzo a noi questo divin riparatore insieme alla sua Santissima Madre e il Signore con i suoi sacramenti, pensiamo anche alla confessione. Ecco, uno ha sbagliato, Signore, sono figlio di Adamo e di Eva, miserabile, che ho pregato poco, non ho vigilato, tu mi hai detto vegliate e pregate per non cadere in tentazione, pregate sempre senza stancarvi mai, Signore, ma io ho fatto tante cose durante la giornata, durante la settimana, ma la preghiera proprio, come si fa? Poi magari a messa ci vado anche, ma diciamo giusto per timbrare il cartellino, non per amore, per andare al Calvario ed essere presente, presenziare, vero, al divin sacrificio. E poi, confessato, posso anche comunicarmi, dire Signore, io sono carne miserabile. Mi unisco a te che sei carne divina, il mio sangue è un sangue miserabile, mi unisco a te che è sangue divino e tu non sai più che cosa fare per venirmi incontro, per aiutarmi, ecco la tua misericordia, mi hai donato tutto te stesso, mi hai donato anche tua madre, ma quando mi convertirò, Signore, abbi compassione di me, sono un miserabile peccatore. Signore, so che presso di te c'è la misericordia e allora ricorro a te e dico Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, lo voglio, tu devi farti guarire, devi volere anche tu però essere guarito, devi avere tanta fede per essere guarito. E allora, ecco, questa era, diciamo, l'inizio, no? Ma dovete sapere che io in questo momento mi trovo dove? Mi trovo per la seconda parte della riabilitazione, nel senso che dopo, diciamo, la grazia che mi ha fatto il Signore, vero, di finire all'ospedale, diciamo, ho dovuto fare della riabilitazione, ma dopo 2 mesi ti fanno fare un altro, come dire, la seconda parte dove ti mettono sotto sforzo per vedere come sei combinato, se tutto è a posto, se e ti danno tutte le indicazioni per vivere il resto, diciamo, delle tue giornate. Per cui sono qua. E naturalmente mi facevo anche questa riflessione, dico, ah vedi, allora praticamente per un malanno della carne, un malanno umano, è vero, ti devono operare, poi ti fanno fare una riabilitazione e poi un altro corso di riabilitazione. Allora, vediamo un po'. Il peccato è un malanno dello spirito, non è un malanno della carne, anche se poi, diciamo, anche la carne viene colpita. Ecco, siamo anima e corpo, vero? Però, diciamo, i malanni spirituali, vero, hanno bisogno di un'operazione. E qual è l'operazione? L'operazione bisogna, diciamo, curare, rimarginare, bisogna cucire, bisogna aggiustare ciò che si è rotto, perché con il peccato, diciamo che tu ti ferisci, ma ti ferisci a morte se fai un peccato mortale, per cui sei praticamente sei morto spiritualmente. Ecco, ma il Signore, diciamo che lui fa le operazioni, diciamo coadiuvato, vero, dalla Santissima Madre, che sempre è la vera buona samaritana, è proprio la Madonna, è vero, che si ferma e vede tutti questi figli aggrediti dai briganti cornuti, vero, e lei si ferma e dice: figlio caro, come sei combinato? I briganti mi hanno aggredito, io non mi sono difeso con la preghiera, non ho chiesto aiuto a Dio, ho voluto fare da solo e sono in questo stato. E va bene, allora il Signore poi lei porta da Gesù, che diciamo ha pagato, è vero, alla locanda, dice pago anche il resto, ha pagato lui i nostri peccati insieme alla corredentrice che è la Madonna. E allora poi dopo questa operazione, vero, di riabilitazione, che tu da morto torni in vita spirituale, devi fare, diciamo, degli esercizi per vedere se c'è tenuta anche dell'operazione che hanno fatto, se procede tutto bene, per cui vedi che il Signore non è risolto tutto, tu hai fatto la confessione, ma adesso devi dimostrare che sei pentito veramente di quello che hai fatto, che starai attento ai briganti e starai lontano dai briganti e comunque starai sempre in compagnia pregando della Madonna, vero, di Gesù, per cui tutto posso in colui che mi dà la forza, il Signore è mia forza, vero, è mia salvezza, per cui io confido nel Signore e sono sicuro che non sarò deluso. E allora c'è il primo corso di riabilitazione, cioè la prima tappa, sono 3 settimane di riabilitazione. Tu immagina, Anna, se ogni volta che uno fa un peccato mortale, ci fosse questa cura qua, dice bene, adesso tu, il confessore, no? Per 3 settimane devi, vabbè, andare a messa tutte le mattine, pregare 3-4 corone al giorno, fare la meditazione, in maniera che ci sia una riabilitazione, che tu capisca anche quello che hai fatto e il bene che hai ricevuto, no? E dopo ti lascio, adesso ti mando a casa, vero? E tu devi continuare quello che ti dico io, ci sono dei medicinali da prendere, no? Ma in questo caso è l'Eucarestia, vero? I sacramenti che ci sono stati donati, l'adorazione eucaristica, eccetera, eccetera. Poi torna, perché dopo 2 mesi che sei stato a casa, vogliamo vedere come sei combinato, se hai fatto tutto bene, se hai seguito tutte le regole che noi ti abbiamo detto di seguire, e vediamo in che stato è l'anima tua. Allora cosa fanno? Ti fanno l'esame del sangue, che te devo dire, fanno tutti gli esami di questo mondo, e allora praticamente spiritualmente dici: adesso tu mi dici il catechismo della Chiesa Cattolica, vediamo un pochettino l'esame, come sono questi esami, eh? E insomma devi fare questo secondo, e io sono qua per il secondo, e c'è prova da sforzo, per cui mi faranno fare delle corse, mi faranno fare delle cose, e per vedere come reagisce il tutto, se sono veramente guarito come di dovere o se sono ancora mezzo malato. Ma dico, però, a me interessa soprattutto vedere che questa cosa qua, che riguarda la carne, e ci sono i medici che ti dicono il programma di vita, e tu devi obbedire, e obbedisci perché ci tieni alla tua vita, naturalmente. Oh, povero uomo, non stavo dicendo disgraziato, ma insomma. Ma tu, per l'anima tua, non hai tutte queste cure, ma anche il medico che ti ha curato in confessionale, non so, cosa ti dice? Vai in pace, io ti assolvo. E vabbè, scusa, dammi una cura per favore, perché se io continuerò a vivere come prima, verrò qui tra una settimana a dirti: padre, sono di nuovo allo stato precedente. Ma devo dire, tu sei venuto a confessare certi tipi di peccato. Come hai fatto a farli? Sa, padre, guardo internet, la televisione, certi giornali. Ecco, basta, basta, quelli lì proprio cancellali dalla tua vita, eh. Poi dice, ho la lingua sciolta e giudico e critico, eccetera, eccetera. Allora dice, bene, tu hai visto i tuoi peccati, pensa ai tuoi peccati, non a quelli degli altri, pensa ai tuoi, no? Ecco, e deve dare una cura. Dopo, quando torni, vediamo un pochettino come sei combinato. Padre, sa, quei peccati là non l'ho fatti più bene. Ecco, quegli altri mi sono sforzato e ho visto che sono così fragile che per caso, se non sto attento, cado un'altra volta. Hai capito? Devi pregare di più, devi fare anche delle ore di adorazione, delle mezz'ore di adorazione. Poi devi fare molto silenzio, lasciare che parli Dio, vero? E non essere sempre ad ascoltare musiche, radio, televisioni e che ne so io, insomma, praticamente questo medico dell'anima deve darti la cura, ecco, per disintossicarti, per, diciamo, per guarire dalle tue, diciamo, dalle tue, le chiamano fragilità, ma insomma, diamogli il titolo che vogliamo, ma insomma, resta di fatto che se le fragilità mi fanno fare peccati mortali, altro che fragilità sono, eh. Pertanto, dico, questa riabilitazione spirituale, ma te la fanno fare? Dice, guarda, se tu vuoi guarire, devi fare gli esercizi spirituali. Bene, invece che andare in ferie in riva al mare, o fare la settimana bianca, tu ti consiglio di fare un corso di esercizi spirituali, dove ti insegneranno bene, è vero, ti metteranno la prova sotto sforzo. Vediamo un po'. Pregando tanto, meditando tanto, stando in silenzio tanto, vediamo come reagisci. Pertanto, vedi Anna, diciamo, i fatti materiali che accadono non sono fatti isolati da quelli spirituali, perché il Signore, quando permette una cosa, è perché te ne vuole insegnare due, ecco, sia questa che anche quella, e allora sono qua per fare riabilitazione, vero? Allora, far correre, devo fare le vasche in piscina e devo fare salite in montagna con i bastoncini, vero? E poi devo fare biciclette a gran velocità e tappi rullanti, insomma, bisogna, ecco. E loro naturalmente ti controllano e vedono come reagisci sotto sforzo, E il padre spirituale deve anche fare la stessa cosa. Vediamo, vediamo, caro figliolo penitente, vediamo un po'. Tu vuoi guarire? Sì. Ma non devi guarire il cuore solo della carne. C'è il cuore spirituale che è malato, più infartato che mai. Per cui dobbiamo vedere, ecco, nella vita pratica come tu vivi. Ecco, questo non è scritto nel libro della Sapienza, Anna, però... Diciamo, mi sembra che faccia parte della sapienza, però.
Sì, sì, non sono banalità quelle che accadono, ecco, certamente.
No, no, è tutta
ragione,
roba buona.
No, tutta roba buona, sì.
È tutta ragione. Roba buona. E allora, che bello, no? Tu vai là È interessante perché mentre fai le cose fisiche pensi a quelle spirituali, dice meno male Claudio che tu cominci a capire qualcosa. Va bene. Allora, abbiamo il libro della sapienza.
Sì, vero? Certo, sì. Uh-huh. L'autore sacro si chiede come mai gli uomini del passato non sono stati in grado di risalire dal creato alla conoscenza del creatore, ma al contrario. Contemplando la perfezione e la bellezza delle creature, le scambiavano per divinità. Dobbiamo concludere che solo con la venuta di Gesù sulla terra l'uomo è venuto a conoscenza del mistero di Dio, creatore e salvatore dell'uomo. Non ci sono quindi più scuse per chi volontariamente non vuole riconoscere l'esistenza di Dio e aderire al suo messaggio di salvezza, rivolto all'eterna sapienza, rivolto dall'eterna sapienza a tutta l'umanità. Dal libro della sapienza. Davvero vani, per natura, tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice, ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, pensiamo quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensiamo da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Tuttavia, per costoro leggero e rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare, vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. E neppure costoro, però, sono scusabili. Perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
Allora, Anna, pensa che qualche giorno fa, parlando con una persona mentre stavo passeggiando, e questo inizia un discorso che, diciamo, sembrava fatto apposta anche per la lettura di oggi, no? Diciamo elementare di per sé, no? Mi dice, ma senti un po', Claudio, no? Ma la gente, no? Ma perché non si domanda, dovrebbe piegarsi davanti al Signore e dire, Signore, tu hai fatto grandi cose, no? Perché dice, questa terra che è rotonda, vero? È un globo, e praticamente si muove a gran velocità e non ha nessun motore che la spinge, ma che cambia, diciamo, le stagioni, è vero? Ma mica solo la terra, il sole, tutte queste creature di Dio sono meravigliose. Poi è uscito con una, sembrava una barzelletta, dice, senti un po', mi dovrebbero spiegare, no? Cioè, in teoria, se tu prendi un pallone, per così dire, no? E nella parte superiore, cioè verso il polo nord, diciamo così, tu metti un uomo che sta in piedi, no? Bene. Dice, però all'equatore questo uomo è in orizzontale, no? Perché se la palla è rotonda, lui diciamo che è come fa a stare in piedi, no? Che è in orizzontale. Dice, quelli del polo sud, dice, anche loro camminano, ma hanno la testa in giù e le gambe legate alla terra.
Cioè,
no, dico, sembra una barzelletta, no? Ma in effetti, no, allora, tu devi dire, ma la forza di gravità, ma tutto quello che ti pare, no? tu prendi un pallone e mettici delle statuine, no, ne metti una di sopra, una all'equatore e una di sotto. Come fanno queste qui a stare in piedi? Ma non è sciocca.
Non è sciocca.
Perché dice tutti quanti camminano con i piedi per terra e la testa in su, no? E però dice, non è spiegabile come fanno quelli là che stanno sotto a camminare con la testa in giù e le gambe in su, no? Sembrava una barzelletta, però in effetti uno dice, ma sai perché... di tutto quello che ti pare, no? Però diciamo che bisogna pensare, ecco, che il Signore ha fatto grandi cose, cioè l'uomo deve imparare da San Francesco. Lodato sì, mi Signore, per sorella acqua, no? Che ci disseta. Laudato sì, mi Signore, per fratello fuoco che ti scalda. Loda tutto, sorella morte, addirittura loda, ecco, laudato sì per sorella morte, perché da qui restiamo e partiamo per venire a te. Per cui laudato sì questa amica nostra, che come ben diceva Santa Teresina, vero, quando il suo il cappellano le dice. Stava diciamo morendo Santa Teresina e dice devi praticamente accettare questa cosa, insomma, dice no, io in verità non ho cioè, per me morire non è una cosa che devo sopportare, no? Dice, per me è sopportare stare in vita. Pensa che cambio di
traiettoria, sì.
Sì, di traiettoria, no? Perché in pratica, dice, per me morire, per me è una grazia, perché parto di qua e vado di là. Se ho vissuto bene, non vedo l'ora di incontrare il mio Signore, ho vissuto per Lui tutta la vita, per cui non vedo l'ora di abbracciarlo, di dire mio Signore, mio Dio, in terra ti ho tanto desiderato, tu sei venuto a me mediante i sacramenti, mediante diciamo la Chiesa, mediante tutte le grazie che mi hai fatto, però io sono sempre qua. Per cui la morte, sorella, ecco che mi porta all'altra vita, ecco, per cui dice devo sopportare pazientemente, ecco, non la morte, ma la vita. Dice la vita è dura, ma la morte è dolce perché mi porta via di qua per andare di là. Ecco, questi sono i santi che fanno questi discorsi, no? Ma poi l'uomo è, diciamo che spesso lo diciamo che ha una S minuscola che è quello dello stolto, no? Ma se tu vedi, non so, la Pietà di Michelangelo, tu puoi dire che è bellissima questa statua, meravigliosa, tant'è vero che gli ha dato una martellata, dice, non so, parla. Ma tu devi domandarti, ma ascolta, ma sta statua chi l'ha fatta? L'ha fatta Michelangelo. Allora, io non mi congratulo con la statua, mi congratulo con Michelangelo, no? Quindi uno deve domandarsi tutte queste meraviglie, vai, guardi il cielo, guardi le piante, guardi gli uccelli, ci sono migliaia di razze di uccelli, di fiori, ma non sta a venire a dirmi che si sono fatte da sole, perché allora sei un super tolto, perché da solo non si fa niente, niente viene fuori da niente, no? E qui ci deve essere l'autore. E questo autore mi mette davanti tutte queste meraviglie perché io lodi e adori colui che le ha messe a mia disposizione. Passi per un prato fiorito, il prato fiorito non è per gli angeli, ma è per noi che ci viviamo. Ma tu hai mai ringraziato Dio che ha fatto fiorire i prati, che ha messo tutti questi fiori, questi profumi e tutte queste cose, no? Ma per la vita che ti è stata donata, ecco, ma per la vita di grazia che ti è stata donata per il battesimo, l'uomo deve mettersi in testa una cosa: se io sono un ingrato non merito di entrare nel paradiso dei grati, perché merito di finire, se va bene, in purgatorio dove ci stanno gli ingrati, che hanno disprezzato tutto ciò che Dio ha fatto per noi, cioè perlomeno se non l'hanno disprezzato in modo eclatante, ma l'hanno disprezzato perché non l'hanno apprezzato. Se tu pecchi vuol dire che non apprezzi il dono di vivere in grazia di Dio, no? Preferisci fare una cosa che ti toglie la grazia, per cui disprezzi il dono che ti è stato fatto. Pertanto, ecco, il libro della Sapienza ci invita a guardare le meraviglie che sono intorno a noi. Ecco, i colori, se penso adesso in autunno, questa mattina ho fatto delle fotografie a delle piante, diciamo, che avevano le foglie con colori meravigliosi, non tinta unita, erano striati, messi in un certo modo, ma che meraviglia. E dico, guarda un po', siccome in primavera ci sono i fiori, per cui ci allieta con i fiori, ecco, la pianta prima di lasciarci ci allieta con i suoi colori, vero? E allora anche lì devi dire, Signore, come sei delicato, ecco, anche per i nostri occhi, per il nostro godere, quel che vediamo, hai fatto tutto per noi, tu sia benedetto in eterno. Ma se qui sulla terra ci sono tutte queste meraviglie, ma cosa sarà il paradiso? E allora desiderare il paradiso, fare di tutto per arrivarci presto e non fare soste di riabilitazione, perché tu vai in purgatorio, vero? E per essere riabilitato, per diventare innocente, puro, devi fare i corsi di riabilitazione in purgatorio, e non ti dico quanto costano e quanto dovrai patire per essere degno di entrare nel regno di coloro che invece si sono sforzati di entrare per la porta stretta, tu gli sforzi non ne hai fatti, e per cui non meriti di avere la stessa sorte di coloro che invece gli sforzi l'hanno fatti. Coloro che sono là hanno amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Tu questo non l'hai fatto, per cui non puoi arrivare là e sentirti dire dal Signore, vieni avanti, servo buono e fedele, perché non sei stato né servo, né buono, e neanche fedele, per cui devi andare a piangere i tuoi peccati. Quando sarai purificato, quando sarai più bianco della neve, potrai entrare in paradiso e dire, Signore, grande la tua misericordia, tutto ciò che io ho patito l'ho meritato, perché invece che dare retta a te ho dato retta al nemico dell'anima mia, al mio stramaledetto io, ho dato retta a tutti meno che a te, e neanche all'angelo custode che mi ispirava a fare cose sante e non le ho fatte, eccetera, eccetera. Per cui il libro della Sapienza, ecco, ci invita ad essere sapienti, non stolti ma santi. Bene. E poi, Anna, abbiamo anche il Salmo responsoriale, va là?
Sì, i cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Ai confini del mondo il loro messaggio.
Che meraviglia! Cioè, ecco, il cristiano, se medita e tutte le cose che abbiamo visto, diventa per grazia un contemplativo. Il contemplativo è uno che vede Dio dappertutto. Pensiamo a San Francesco, no? Vedeva un lombrico, lo raccoglieva e lo accarezzava, e dice, ma tu hai mai visto uno prendere un lombrico e accarezzarlo? Dice, fa schifo, è un verme. Ma può darsi che tu faccia più schifo del verme, perché il verme non ha fatto nessun peccato, mentre tu li fai, per cui fai più schifo di un verme. E lui raccoglieva il verme, lo accarezzava e diceva, il Signore per venire a salvarmi era ridotto ad essere come un verme, così dice il profeta Isaia. Per cui io, guardando questo verme, dico: pensa al Signore cosa ha fatto per me. E io ho l'intenzione mia di accarezzare il verme per dire: Signore, tu ti sei fatto verme per salvare me, io cosa posso fare? Accarezzo te, pensando di accarezzare te, che ti sei ridotto a un verme per venire a salvare me, che sono un sacco di vermi, a dir la verità. Bene, allora dice: ma San Francesco, per esempio, quando camminava non entrava nelle pozzanghere, anche se tu fa conto, se andava scalzo, dice, magari già che c'è una pozzanghera vai dentro con i piedi, così in qualche modo, insomma, se non te li lavi, ma te li rinfreschi perlomeno, no? No, evitava la pozzanghera, sapete, non per non bagnarsi i piedi, perché lui pensava all'acqua del battesimo. E allora dice: non sia mai che io calpesto quell'acqua che mi ha reso figlio di Dio. Vedete che delicatezza, che sottigliezza, che sapienza, che intelligenza, che santità. Io l'acqua la bevo con le bollicine, deve essere così, prendo la coca, ma che testa, ma pensa alle cose di lassù, cerca le cose di lassù. Ma vediamo un po', allora qua. I cieli narrano la gloria di Dio, ma se tu alzi gli occhi e vedi tutte queste stelle che brillano nella notte, no? Per cui è notte, ma il Signore ha messo dei LED, vero? Ha messo queste luci, ecco, noi le mettiamo magari a Natale, no? Ma il Signore ci fa vedere il Natale sempre, se non ci sono le nubi, vero? Ecco, c'è sempre tutto questo volto stellato con tutti questi LED che illuminano. Cioè vuole che noi facciamo festa perché siamo nati alla grazia, per cui c'è questo Natale continuo con queste luci che illuminano le tenebre della notte. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Cioè praticamente il giorno non dice niente, però viene, arriva il giorno, silenzio, non dice nulla, però il giorno al giorno ne affida il racconto, la notte ne trasmette notizia, però non c'è né linguaggio né parole. Il sole tramonta, viene la notte, non c'è linguaggio e non ci sono parole, però vedete che tutto accade senza sentir parola, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Tutta la terra vede il giorno, tutta la terra vede la notte, tutta la terra è toccata dal sole, perlomeno i poli soltanto in un certo momento dell'anno, ma insomma, ecco, tutto questo accade. E tu dove c'hai la testa, dove hai il cuore, vedi che hai bisogno di fare riabilitazione. Devi fare riabilitazione perché sei molto malato nel cuore che deve amare Dio, vero, con tutte le sue forze. Ecco, il Signore dice: ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Questo cuore è malato, deve fare la riabilitazione con preghiere, con sacrifici, dire: Signore, ho perso tanto tempo, adesso devo pentirmi, fammi la grazia di pentirmi dei miei peccati e di essere un cantore delle tue misericordie, eccetera, eccetera. Vabbè. Anna, hai capito dove sono capitato io? Sono capitato a fare la riabilitazione, però pensa che bello, no? Se io non fossi venuto qua per fare riabilitazione, sta meditazione non sarebbe mai uscita.
Questa esperienza veramente.
Per cui, vedi, per cui valsa, non c'è linguaggio, non ci sono parole, però dice Claudio: lo facciamo parlare perché sti eventi, vero, che accadono, bisogna che si conoscano, no?
Certo, benissimo.
Allora adesso io direi, Anna, chiediamo
una breve, vero, pausa musicale, sì?
Pausa musicale. E pensiamo anche al canto al Vangelo: risollevatevi, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Ma come lo dico volentieri: Signore, liberaci, che siamo veramente prigionieri della stoltezza umana, della superbia umana, della tracotanza umana, della sfida diabolica, vero, contro la tua santa Chiesa, no? Vieni presto in nostro aiuto. Bene, allora, pausa musicale, a tra poco. Sì, sì. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, Anna.
Sì.
Sai che mentre ascoltavo questa musica, vero, questi, ecco, il mio pensiero dove è finito? Con una velocità, diciamo che supera quella della luce, mi sono trovato a pensare quando sono salito però a Città del Messico, là, su quelle piramidi costruite dai Maya, vero, era il tempio del sole e quello della luna, dove si facevano i sacrifici umani, no? Ma è interessante, pensate, il demonio, che anche lui ci dà delle indicazioni, no? Praticamente cosa questi dovevano strappare il cuore dalle persone finché erano in vita, per cui un cuore vivo, un cuore vivente, non volevano, cioè non è che ti ammazzavano, poi prendevano il cuore e lo offrivano a queste divinità, no, al serpente, perché loro come Dio avevano il serpente, pensa un po'. Allora, dico, il cuore deve essere vivo, bisogna offrire, se loro volevano offrire un cuore vivente al demonio, ma sti cristiani vogliono donare il proprio cuore vivente a Dio, cioè non è che dobbiamo strapparlo, ma bisogna amare Dio con tutto il cuore vivente, con tutta l'anima, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Per cui pensa un po', siccome il demonio è lo scimmione, lui praticamente copia tutte le cose di Dio, ma le fa alla rovescia, no? Pensa un po' cosa facevano questi qua. Pigliavano i bambini innocenti, vedi, innocenti, per cui, ecco, e li strappavano il cuore da vivi, pensa un po' che straccio, no?
Sì, una cosa atroce proprio davvero, quindi pulsava ancora, doveva essere.
Sì, deve essere vivo, no? E noi che razza di cuori offriamo a nostro Signore, cuori morti? Cuori che non amano, sono cuori morti, no? Ama Dio con tutto il cuore, vuol dire che deve avere un cuore vivente, non un cuore morto. E uno che è in peccato mortale, c'ha un cuore morto, come fa a avere un cuore morto? E poi penso a Lanciano, dove Gesù, ecco, l'Eucaristia che è diventata carne, e praticamente dalle analisi, da tutto quello che hanno studiato su questa ostia,
ci
sono tutte le parti del cuore.
Sì, ma ancora pulsante, direi, ancora
sì,
vivente.
Sì, ancora vive.
Sì. Incredibile.
Va bene, Anna, allora io adesso ti lascio, diciamo,
il Vangelo, sì, cooperativa, sì. Meditazione, sì.
Sì, per cui è tutto per te.
Sì, tra poco allora proseguiamo.
Sì.
Il Maestro Divino istruisce i discepoli sulla venuta ultima del Figlio dell'Uomo, per essere sempre pronti a quel momento terribile e solennissimo. Non bisogna vivere attaccati ai beni e ai piaceri di questo mondo, facendone tutta la ragione della propria esistenza. La necessaria riflessione sulla fine del mondo, sul giudizio di Dio e sulla morte, devono indurci ad essere sempre vigilanti, perché non sappiamo quando dovremo lasciare questo esilio terreno, né quando passerà la scena di questo mondo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Così avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà, la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte, due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere? Là si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Il regno di Dio e il suo compimento, San Luca, capitolo 17. La guarigione dei 10 lebbrosi colpì in modo particolare alcuni farisei, i quali pensarono, almeno in quel momento, che qualche cosa di straordinario avvenisse realmente in Israele. E perciò domandarono a Gesù quando sarebbe venuto il regno di Dio. Non dicevano esplicitamente di riconoscere in Gesù il Messia promesso, ma passava nella loro mente il sospetto che potesse essere lui, e gli fecero quella domanda per sondare il suo pensiero. Non sembra dal contesto che la loro domanda fosse stata insidiosa. Essi erano scossi e speravano che Gesù li avesse illuminati in proposito. Avrebbero desiderato che avesse loro annunziato il regno politico glorioso che aspettavano. E se non credevano ancora che egli ne dovesse essere il capo, in quel momento pensavano che potesse esserne l'annunziatore. Gesù Cristo rispose rettificando le loro idee sul regno politico che aspettavano, dicendo: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui, ovvero eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Gesù esclude dal regno di Dio l'apparato della forza esterna e lo splendore materiale. Il re divino non sarà segnalato come un re terreno che si mostra qua e là col fasto dei suoi ministri e dei suoi armati. Sarà re universale dei cuori e potrà essere a tutti presente, regnando in loro con la fede, la speranza, la carità e con la sua presenza sacramentale. C'è certamente un'allusione al suo regno eucaristico in quelle parole. Ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Come c'è un'allusione alla sua reale presenza in tutta la Chiesa, nel tabernacolo divino, in tutta la sua risposta. Egli non sta solo qui e là, ma sta dovunque, nell'ostia santa, e dall'ostia di amore regna nei cuori. Vi regna senza tirare gli sguardi, nascosto nel grande mistero delle specie eucaristiche. Dopo aver risposto ai farisei, Gesù si rivolge ai suoi discepoli e parla loro delle varie fasi del regno di Dio fino al termine dei secoli e fa un accenno alla sua imminente passione, prezzo infinito che gli darà per la conquista del suo regno di amore. Egli allude velatamente alle persecuzioni che soffriranno dopo la sua morte, per le quali essi desidereranno di vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ricordando con nostalgia il tempo passato con lui nei giorni della sua vita mortale, e non potranno vederlo. In mezzo alle prime persecuzioni che subiranno tra i medesimi ebrei, avverranno quegli sconvolgimenti che condurranno alla distruzione della santa città. E negli sconvolgimenti rivoluzionari molti si proclameranno Messia. Si dirà allora dai partigiani di questo o di quel gruppo che il Messia è qua, è là, cercando di trarre il popolo alle armi, quasi fosse già venuto il regno. Gesù mette in guardia i discepoli contro queste illusioni. Mentre prima aveva detto ai farisei che il regno di Dio sarebbe venuto senza apparato, ora dice ai discepoli, in altro senso, che il figlio dell'uomo non sarà né qua né là, quando dovrà venire per il suo trionfo finale, ma verrà come la folgore, splendendo in alto come giudice di tutti. Non dovranno dunque farsi illudere dai mestatori che sorgeranno per trarre il popolo alla ribellione, perché il figlio dell'uomo non verrà allora. Dovrà prima patire molto e poi essere rigettato da questa generazione, non solo dai contemporanei a lui nella passione e morte, ma anche da quelli che da essi discenderanno nell'apostasia universale degli ultimi tempi. È evidente il passaggio che fa Gesù dalla tribolazione che colpirà Gerusalemme a quella che colpirà il mondo prima del giudizio universale. Egli parla oscuramente degli ultimi eventi, perché non interessavano direttamente gli apostoli, e parla più chiaramente di quello che avrebbero dovuto fare nell'imminente rovina di Gerusalemme. Fonde insieme i due eventi, perché questo era figura dell'ultimo cataclisma del mondo. Ed ecco l'atteggiamento caratteristico degli uomini quando questo sarà imminente. Saranno spensierati, come lo erano al tempo del diluvio e di Sodoma. Mangeranno e berranno come se nulla fosse. E nonostante gli evidenti preavvisi del cataclisma, continueranno a vivere più intensamente la loro vita materiale e ad occuparsi delle loro faccende senza curare l'anima. Con un paragone Gesù ci avverte che il cataclisma sarà così improvviso che non ci sarà tempo di andare da un luogo all'altro. E con lo stesso paragone avverte i suoi discepoli che alle prime avvisaglie della distruzione di Gerusalemme non perdano tempo neppure per prendere un arnese del mestiere, ma fuggano per mettersi in salvo, ricordandosi che la moglie di Lot, per aver sostato un poco, morì nella catastrofe di Sodoma. Ritornando all'argomento della fine del mondo, Gesù soggiunge: chi cercherà salvare la sua vita la perderà, chi la perderà salverà l'anima sua. Egli allude alle terribili persecuzioni degli ultimi tempi, nelle quali chi vorrà conservare la vita del corpo perderà quella dell'anima, perché sarà costretto ad apostatare, e chi si farà uccidere per amore di Dio salverà l'anima propria. L'impeto delle persecuzioni sarà così grande che le apostasie si moltiplicheranno e le stesse persone che vivranno insieme in intimità di amore nel medesimo letto o nella comune fatica al mulino o al campo, si divideranno ed una rimarrà fedele, mentre l'altra apostaterà. È questo il senso più ovvio di quelle misteriose parole di Gesù. Vi dico che in quella notte, cioè in quella terribile tribolazione, due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, eccetera. Gli apostoli, non intendendo bene il senso delle misteriose parole del Redentore, gli domandarono dove sarebbero avvenute quelle cose. E Gesù rispose che dove sarebbe stato un corpo, ivi si sarebbero radunate le aquile, che voleva dire la strage sarà universale in tutto il mondo, poiché dove saranno abitanti là si raduneranno gli uccelli rapaci per divorarne i cadaveri. Forse egli fece anche un'allusione ai romani che avrebbero distrutto Gerusalemme avanzando in ogni luogo con le aquile, cioè coi loro vessilli. Essi non avrebbero risparmiato nessuno. Sarebbero stati come aquile predanti che si gettano sui corpi per divorarli. Ricapitolando con maggiore chiarezza, Gesù, interrogato sull'avvento del regno di Dio, rispose con una sintesi che riguardava i suoi caratteri, il suo sviluppo, il suo epilogo finale sulla terra. Il regno di Dio non sarebbe stato un trionfo politico, ma un trionfo nei cuori. Questa caratteristica sarebbe stata costante in ogni tempo, ma molto più nella sua manifestazione maggiore, nel regno dell'amore sulle anime. Non era dunque il caso di pensare ad un trionfo esterno o ad una riconquista del potere come l'aspettavano i farisei, né si doveva dar retta a quei mestatori che si sarebbero qualificati per Messia, gettando la città in preda alla rivoluzione e alla rovina, dicendo agli apostoli che avrebbero bramato di vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo. Gesù dice loro chiaro che egli li avrebbe lasciati morendo, ma subito annunzia la sua seconda venuta gloriosa, soggiungendo che dopo la sua passione e morte e dopo l'apostasia universale del mondo da lui, egli sarebbe venuto come folgore dall'alto del cielo, dominando col giudizio tutta la terra che sta sotto il cielo. Prima di questa venuta gloriosa, il mondo apostata da lui sarebbe stato come i tempi di Noè e di Sodoma, non curante di ogni preavviso celeste, immerso nella sua vita materiale ed incosciente di fronte ai grandi flagelli che segneranno la fine del mondo. Il castigo sarebbe stato terribile per Gerusalemme nella sua distruzione e per il mondo nella sua fine. Sarebbe stato talmente irruente da non lasciare tempo di salvarsi a quelli che avrebbero indugiato. Sarebbe stato un flagello materiale da non lasciare scampo ed un flagello morale di persecuzione così aspra da rendere divise le persone più care per l'apostasia e per la morte. Sarebbe stato infine un flagello universale per Gerusalemme a causa degli eserciti romani che l'avrebbero stretta da ogni parte e per il mondo ripieno di cadaveri dovunque. La fine del mondo ed il giudizio di Dio debbono dare alla nostra vita un'altra visuale ed un altro indirizzo. Occorre dunque vigilare e vivere come se fosse imminente sempre il giorno del giudizio. Bisogna vigilare come un padre di famiglia che teme in qualunque ora l'assalto del ladro e come servo fedele che in attesa del suo padrone si comporta bene e quando egli ritorna riceve il premio della sua fedeltà. Noi viviamo in un tempo di eccezionale sconvolgimento e di singolare impietà. Questo non può negarsi e fa pensare seriamente ad una fine estremamente, non estremamente lontana, potremmo dire, anzi che molti l'aspettano. La stessa incommensurabile, quasi irreparabile scelleratezza degli uomini ci fa pensare che non vi sia altro rimedio che la rovina di tutto. I mezzi di corruzione, infatti, sono tali e tanti che non si vede come possano eliminarsi senza una catastrofe. La velocità con la quale si comunica con le varie nazioni costituiscono assai più della stessa stampa mezzi di propaganda del male che non se ne può trovare il rimedio. L'impurità dilaga, peggio che i tempi del diluvio. La mania omicida non ha più confini. Il capovolgimento dei più elementari valori della vita non fanno sperare più ad un ritorno sulle vie del bene. Si attende la catastrofe. E diremmo pure si spera nella catastrofe. Certo, alcuni dei segni precursori della fine ci sono, ma noi non sappiamo quali altre sorprese potrà darci l'umana delinquenza, resa più letale delle scoperte stesse della cosiddetta scienza. L'apostasia universale e la lotta feroce contro Dio, Gesù Cristo, lotta che non ha avuto mai la tracotanza moderna, ci fa pensare già ai prodromi del maledetto regno dell'Anticristo. Si dovrà avere un periodo di trionfi per la Chiesa, una prima risurrezione di tutto in Gesù Cristo. E questo si rileva dall'Apocalisse, ma questo periodo sarà quasi come un giorno sereno per la semina e la raccolta di novelli fiori per il cielo. Il male terribile che già ci soffoca rimarrà come incatenato ed avrà poi una recrudescenza anche più terribile al tempo dell'Anticristo. Non si può dire nulla di preciso, perché i segni che ora vediamo come caratteristici potrebbero essere seguiti da altri più terribili. Quando si combatté la guerra universale, si credette quasi impossibile andare più oltre nei mezzi di distruzione e nelle scene apocalittiche dei campi di battaglia. Eppure, oggi, quei mezzi già sembrano quasi primitivi. Oggi noi viviamo come sull'orlo di un vulcano. Tutto è precario per noi. Tutto è causa di opprimente dolore e di cupa tristezza. E non ci rimane che abbandonarci a Dio e ad amarlo sopra tutte le cose. Viviamo nell'atmosfera ammorbata dei senza Dio, di quelli che, come nella povera Spagna calcata dal tallone rosso, si salutavano turpemente, sin Dios, cioè senza Dio, invece di dire addio, in questa pestifera atmosfera, che certo è già anticristianesimo. Dobbiamo tener ferme le nostre posizioni di fede e non farci vincere né dal rispetto umano né dalla vilissima apostasia. Dobbiamo portare alto il nostro nome di cristiani, senza cedere al mondo neppure un pollice delle nostre posizioni. Se in ogni tempo è un male cedere al mondo, in questi momenti è un delitto di diserzione. Chi potrà farsi illudere dalle false civiltà del mondo? L'una dopo l'altra sono scomparse e la terra pare si sia affrettata a coprire questi putridi cadaveri per farne perdere le tracce. Verrà poi il cataclisma finale che brucerà tutto, perché non ci sarà altro modo per eliminare la barbarie finale dell'apostasia universale. Che gioia, Signore! Che gioia il pensare che non rimarrà nulla della moderna civiltà impregnata di bestemmie e di apostasia. Che gioia! Il mondo è tutto un sudiciume e non ci vuol meno d'un torrente di fuoco per purificarlo. Beata l'anima che allora potrà ascoltare la voce di Dio giubilando e riprendere il corpo che informò sulla terra per trasportarlo nel cielo come un inno di amore e di benedizione a Dio onnipotente. Amen.
Beh, rimani a bocca aperta. Don Dolindo sembra presente al momento attuale, sembra che stia spiegando quello che succede, è successo ieri, questa mattina e che succederà domani e dopodomani. Noi sappiamo, qui parla molto chiaro, ma che grazia, perché se queste cose qui le dice un comune, diciamo, mortale al momento attuale, cosa fanno? C'è il rischio di essere scomunicato, capite? La grande apostasia, noi praticamente siamo in corso di questa grande apostasia. Non a caso, vero, la Madonna ci dice, infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma su che cosa trionferà? Mica sul bene, no? Ma sulla grande apostasia, ma su tutte le sporcizie di questo mondo, ma su tutti i nemici e gli anticristi che sono presenti adesso in questo mondo. Trionferà sul fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, trionferà sulle famiglie. Trionferà su tutto, non è una vittoria, è un trionfo, perché la vittoria è una vittoria di una battaglia, ma il trionfo vuol dire avere sbaragliato tutto. Ecco, pensate un po', cioè il demonio sarà cacciato, la Madonna ha promesso dopo il mio trionfo ci sarà un lungo periodo di pace. Lo credo, con le batoste che avremo preso e che prenderemo, ma ti assicuro che ci renderà talmente microscopici che adesso abbiamo le corna, vero? Siamo superbi come il demonio perché ci siamo associati a lui e non a caso, tu pensa Anna, cioè l'ho detto, ma siccome mi sono fatto mandare proprio la fotografia, non è un manifesto, ecco, di quello che Padre Pio appunto dice, e mo ve lo leggo anche perché è giusto che ve lo legga. Allora, soffro tanto per non poter guadagnare tutti i miei fratelli a Dio, soffre a non poter guadagnare tutti, cioè non può guadagnarli tutti, non perché c'è la libertà dall'altra parte, no? Soffro tanto per non poter guadagnare tutti i miei fratelli a Dio. Pensate alla Madonna, con le spine. In certi momenti sto sul punto di morire di stretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti senza poterle sollevare e tanti fratelli alleati con Satana. Chiama fratelli né cugini e neanche, è vero, fratelli, per cui gente battezzata, vero, che si sono alleati a Satana e noi stiamo respirando questo fumo, vero, che se il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, il fumo di Satana anche esce dalla Chiesa. E quando c'è il fumo, ecco, a Roma ci sono stati gli incendi, in Portogallo gli incendi, e si soffoca, vero, questo fumo che brucia l'ossigeno e tu respiri polveri, respiri male, ti senti morire. Ecco, questa è la situazione attuale. Allora, vedete, la grazia anche di poter ascoltare, è vero, queste meditazioni, di avere questo dono della madre del buon consiglio, ma voi non vi rendete conto che dono è piccola ma è grande, non è grande per essere piccola, è piccola ma è grande perché di qua non escono fantasie o discorsi personalizzati, qui praticamente la madre del buon consiglio non può che dare buoni consigli. Che cosa dà? Che consigli dà la madre del buon consiglio? Fate tutto quello che egli vi dirà, senza manomettere quello che lui vi dice. Non interpretate le sue parole alla rovescia, ma interpretatele secondo l'insegnamento che ci è stato dato con 2000 anni di santi, di martiri, che hanno creduto e hanno glorificato Dio con la propria vita, per cui quelli che invece vogliono glorificare se stessi con la propria vita, questi sono degli anticristi. Ecco, per cui preghiamo e soprattutto offriamo sacrifici e riparazione. Voi volete che vi leggo un'altra cosa, vi leggo un'altra cosa perché non posso fare a meno, visto e considerato, è sempre Padre Pio che ci fa sentire, ecco, quello che sentite qua. No, questo è Don Dolindo, scusate, Don Dolindo, questo qua. Dice, la Chiesa, il cui centro vitale è il tabernacolo eucaristico custodito dai sacerdoti, ha due ordini di combattenti nel suo terreno pellegrinaggio. Quelli che sono atti alle armi e quelli che stanno intorno al tabernacolo di Dio. Se è grande e glorioso il combattimento della milizia attiva, è più grande e più bello il combattimento della milizia contemplativa. Satana non volge tanto le sue armi contro la milizia attiva quanto contro quella contemplativa. Infatti, l'unità e la forza dell'accampamento della Chiesa si deve a queste anime che stanno occupate nei sacri ministeri e che pregano. Satana ha tentato di abbattere nei nostri tempi queste schiere gloriose, e ci sta anche riuscendo in qualche modo, sotto la scusa, fate attenti, sotto la scusa di provvedere al bene dell'umanità. Noi stessi siamo affascinati, per esempio, dalla missione che una suora di carità esplica in un ospedale, e non pensiamo che se questa cura una piaga, la suora contemplativa con le sue preghiere e le sue riparazioni trattiene i flagelli di Dio e può impedire addirittura che la piaga si formi. È più benefico per l'umanità l'impedire i suoi malanni con un'azione nascosta e silenziosa, anziché curare i malanni che sono già venuti a tormentarla. Era proprio questa la missione dei Leviti, accamparsi attorno al tabernacolo affinché il resto della comunità dei figli di Israele non fosse incorsa nell'ira divina. I Leviti dovevano smontare ed erigere il tabernacolo centro della vita del popolo, oracolo dal quale partiva la voce di Dio. Era punito a morte. Pensate un po', era punito di morte qualunque estraneo si fosse avvicinato ad esso. Così nel mondo la Chiesa di Dio è intangibile e guai a coloro che ardiscono di volerla dominare e di voler immischiarsi nelle sue cose. La storia dimostra tanto eloquentemente che i re o i capi di Stato che hanno preteso di dominarla hanno trovato il castigo e la morte. Anche noi siamo sulla terra per essere numerati fra gli eletti e praticamente mi fermo qua perché è giusto che mi fermi qua. Ma capite? Allora, cosa ci fanno le suore di clausura? Sapete, vi posso raccontare un fatto. Stavo in un monastero dove c'era una santa suora. E probabilmente c'era anche un suo intervento, non lo so. Cioè, queste suore stanno dietro le grate. A un certo momento mi parve, perché non si sa se sono fantasie di Claudio, non ve lo so dire, mi parve di intendere questa domanda. Ecco, a che cosa si può paragonare, come si possono paragonare queste suore che stanno dietro le grate, come domanda, no? E ci fu anche la risposta. Sono come il cuore della Chiesa, che il cuore sta dietro le costole, vero? Sta dietro delle grate di ossa, praticamente, insomma, è protetto, il cuore è protetto dalle grate delle costole, il cuore, dallo sterno, insomma, il cuore è protetto. Per cui queste suore sono il cuore della Chiesa, perché si immolano e vivono tutta la vita al posto del cuore, per cui non escono di là, stanno dietro queste grate e sono grate al Signore per averle condotte dietro le grate. È un gioco di parole magari, no? Però è così. E difatti questo cuore pulsa finché c'è preghiera, c'è sacrificio, si alzano di notte, pregano la notte. Ecco, mentre gli uomini, vero, fanno i peccati di notte, loro pregano di notte e fanno penitenze e preghiera. Pensate che c'è un monastero, non vi dico dove perché sono stato a trovarle queste qua, in una città dove ci sono 7 logge massoniche, vi bastano 7, e diciamo che la maggior parte di questa cittadina sono tutti di quella squadra là. E queste suore mi dicono che quando loro si alzano la notte, no, per pregare, ma dice, ci sentiamo solo fra noi, non è che facciamo dei canti, no? Ecco, stranamente, magari abbiamo le finestre aperte perché c'è caldo, non lo so, dice, stranamente, quando noi iniziamo a pregare, dalle finestre intorno bestemmie e maledizioni a noi che non finiscono più. Ma che strano, vedi, praticamente queste, come fanno sta gente a sapere che queste qua, perché non si fanno sentire, no? Pregano in silenzio, cioè leggono l'ufficio, ma non cantano nulla, per cui non si sente, no? Ma dalle case intorno dicono, succedono ste cose. Che strano. Vedi, il nemico, dice, va bene Don Dolindo, non se la prende tanto con gli eserciti, quelli fisici, ma se la prende con gli eserciti spirituali dei contemplativi. E rendiamo grazie a Dio anche di tutti questi contributi, Anna, perché vedete che senza preparare nulla di speciale, però quante belle cose la madre del buon consiglio, ecco, ci fa poi dire. E con questo, tu hai, non so, mi sembra che il tempo è quasi...
ormai è limiti.
Ai limiti, beh, ce la fai e dai, leggi.
Sì, va bene. Sì, sì.
Il fioretto.
Tutti possono diventare santi. Padre Berardo Dalpicella, superiore provinciale della provincia cappuccina di Foggia, volle rendersi conto se quel seminarista quindicenne, che poi diventerà fra Daniele e Natale, ha le qualità intellettive necessarie per intraprendere gli studi sacerdotali. Gli consegna quindi la vita di San Corrado da Parzham, canonizzato proprio il 20 maggio del 1934 da Papa Pio XI, il piccolo seminarista, legge il libro tutto di un fiato e poi si presenta al provinciale per essere interrogato. La sua memoria è eccezionale, ricorda alla perfezione il contenuto delle pagine scelte a caso. Padre Bernardo Dalpicella resta stupito e ammirato e appena sa di un posto vacante in seminario lo invita a prepararsi per partire al più presto. Michele, così si chiamava, risponde, no padre, voglio rimanere semplice fraticello laico, sono entrato in convento per farmi santo ed ho appreso dalla vita di San Corrado che non è affatto necessario diventare sacerdote per arrivare ad essere santo. Il padre provinciale cerca di convincerlo con varie argomentazioni, ma lui è irremovibile nella scelta. Basta essere un bravo fratello laico per santificarsi. Proposito impegnarsi nella lettura della vita di un santo e sforzarsi di imitarne le virtù.
Ecco, pensa che bello, Anna, che era Fatima con noi, col nostro gruppo. Sì.
Ma pensa a te.
Sì, sì. Morto e risorto.
Ma guarda.
Bene, salutiamo tutti, pregate per me che faccia una buona riabilitazione, ma più quella spirituale che quella fisica,
Ce lo bene. Perché dopo ritornano, è come un boomerang, ecco, la tua cura, poi si riversa su di noi. Grazie Claudio, e ringraziamo l'Immacolata. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.